Il libro di Giobbe.
Nella regione di Uz viveva un uomo chiamato Giobbe. Era onesto e giusto. Rifiutava il male perché rispettava Dio. Aveva 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 1.000 buoi, 500 asini e aveva moltissimi servitori. Era l'uomo più importante tra quelli che vivevano a est di Israele. I suoi figli a turno davano delle feste e invitavano i fratelli e le sorelle a mangiare e bere insieme.
Alla fine di ogni ciclo di feste, Giobbe faceva venire i suoi figli per purificarli. Egli stesso si alzava presto e offriva un sacrificio per ognuno di essi, perché pensava che forse i suoi figli avevano peccato e bestemmiato Dio. Un giorno le creature celesti si presentarono davanti al Signore. In mezzo a loro c'era anche Satana. Il Signore gli chiese: «Da dove vieni?» Satana rispose:
«Sono stato qua e là, in giro per la terra».
«Hai notato il mio servo Giobbe?» chiese ancora il Signore, poi aggiunse: «In tutta la terra non c'è nessuno onesto e giusto come lui. Egli rifiuta il male perché serve Dio». Satana rispose:
«Gli conviene rispettarti, lo credo bene. O proteggi lui, la sua famiglia e tutto quel che possiede. Benedici tutto quel che fa e così il suo bestiame cresce a vista d'occhio. Ma prova a toccare le sue proprietà e vedrai come bestemmierà anche lui». Il Signore disse a Satana:
«D'accordo, fa quel che vuoi delle sue proprietà, ma non toccare la sua persona». E Satana si allontanò. Un giorno, mentre i figli e le figlie di Giobbe banchettavano a casa del fratello maggiore, un uomo venne a dire a Giobbe:
«I predoni Sabei sono piombati addosso a me e agli altri tuoi servitori. Hanno rubato i buoi che aravano e le asine che pascolavano là vicino. Hanno ucciso tutti. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire».
Mentre quest'uomo stava ancora parlando, un altro servo venne a dire a Giobbe:
«È caduto un fulmine che ha ucciso il tuo gregge e i tuoi pastori. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire».
Quest'uomo non aveva finito di parlare quando un altro venne a dire a Giobbe:
3 bande di predoni babilonesi si sono gettate sui tuoi cammelli. Li hanno presi e hanno ucciso i tuoi uomini. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire».
Quest'uomo stava ancora parlando con Giobbe quando un altro venne a dirgli:
«I tuoi figli e le tue figlie banchettavano a casa del fratello maggiore e d'un tratto un vento fortissimo che soffiava dal deserto ha fatto crollare la casa. Sono morti tutti. Solo io sono riuscito a salvarmi per venirtelo a dire».
Udito questo, Giobbe si alzò, stracciò il suo mantello e si rase i capelli in segno di lutto. Poi, gettatosi a terra, pregò così: «Nudo sono venuto al mondo e nudo ne uscirò. Il Signore dà, il Signore toglie. E il Signore sia benedetto».
Nonostante tutto, Giobbe non peccò, non se la prese con Dio.
Un giorno le creature celesti si presentarono davanti al Signore. In mezzo a loro c'era anche Satana. Il Signore gli chiese: «Da dove vieni?» Satana rispose:
«Sono stato qua e là, in giro per la terra».
«Hai notato il mio servo Giobbe?» chiese il Signore, poi aggiunse: «In tutta la terra non c'è nessuno onesto e giusto come lui. Egli rifiuta il male perché serve Dio. Tu mi hai spinto a metterlo alla prova senza motivo, eppure mi è rimasto fedele». Satana rispose:
«Sì, ma la pelle è salva. L'uomo è pronto a dare tutto pur di salvare la pelle, ma prova a toccarlo nella carne e nelle ossa, e vedrai come bestemmierà anche lui. Il Signore disse a Satana:
d'accordo, fanne quello che vuoi, ma non ucciderlo. Satana si allontanò dal Signore e colpì Giobbe dalla testa ai piedi con una terribile malattia. Era tutta una piaga, tanto che prese un coccio per grattarsi. Andò a vivere tra i rifiuti e le cenere. E sua moglie gli disse:
hai ancora fede? Perché non bestemmi e muori? Giobbe le rispose:
tu parli da insensata. Noi abbiamo accettato da Dio le cose buone, perché ora non dovremmo accettare le cose cattive?
Nonostante tutto, Giobbe non pronunziò nessuna imprecazione. Tre amici di Giobbe, Elifaz della regione di Teman, Bildad originario di Suca, Zofar della regione di Naama, vennero a sapere della sua grande disgrazia. Partirono allora per andare insieme da Giobbe a fargli le condoglianze e a dargli conforto. Scorsero Giobbe da lontano, ma non lo riconobbero. Quando si avvicinarono e videro che soffriva molto, si misero a piangere, si stracciarono i mantelli, si cosparsero la testa di polvere gettandola verso il cielo, poi si sedettero a terra con lui per 7 giorni e 7 notti, senza avere il coraggio di dirgli una parola. Finalmente Giobbe cominciò a parlare e maledisse il giorno in cui nacque.
Maledetto il giorno in cui sono nato e la notte in cui fui concepito. Quel giorno sia solamente tenebre. Dio più non lo consideri, né luce su di esso più risplenda. Tenebre e oscurità lo inghiottano, sia sepolto da una nuvola e tremi di terrore per il buio improvviso. Quella notte sia preda dell'oscurità, non faccia più parte dei giorni dell'anno e non entri nel numero dei mesi. Sì, quella notte sia una notte sterile, e anche un grido di gioia vi risuoni. Quelli che sanno come maledire il giorno, che risvegliano il mostro Leviatan, maledicano quella notte. Non risplendano le stelle del tramonto, aspetti la luce, ma essa non venga. Non sorga aurora da quella notte. Sia maledetta perché non impedì la mia nascita, una vita di dolori e di affanno. Perché non sono morto nell'utero di mia madre? Perché non sono spirato sul nascere? Perché qualcuno mi accolse tra le braccia? Perché mia madre mi nutrì col suo latte? Se fossi morto allora riposerei in pace e ora dormirei tranquillo insieme ai re e ai governanti della terra, che si sono costruiti luoghi di riposo insieme ai principi ricchi d'oro con le case piene d'argento. Come un aborto non esisterei, sarei come un neonato che non ha visto la luce. Nella tomba i malvagi non fanno più tribolare. E anche chi è sfinito trova riposo. I prigionieri stanno insieme in pace e non odono la voce dell'aguzzino. Laggiù si trovano piccoli e grandi, schiavi senza più padroni. Perché dare alla luce chi poi in vita sarà un disgraziato? Che esistenza è quella di chi incontra solo amarezze? Essi aspettano la morte, anzi la cercano più di un tesoro, ma non la trovano. Sono contenti e gioiscono quando trovano la tomba. Ma all'uomo viene nascosta la via da percorrere, perché Dio lo assedia da tutte le parti. Invece di mangiare mi lamento, Non posso trattenere le mie grida perché mi piombano addosso i mali che temo. Mi capita proprio quello che mi spaventa. Per me non c'è calma né riposo. Conosco solo tormenti.
A questo punto Eliphaz della città di Teman disse: Giove, potrà dispiacerti, ma non posso fare a meno di dirti quel che penso. Tu per molti sei stato un maestro. Hai consolato chiunque era abbattuto. Con le tue parole hai dato forza agli sfiduciati, coraggio a quanti tremavano le ginocchia. Ma ora che sei stato colpito anche tu, diventi impaziente e non ti sai rassegnare? Tu che confidi in Dio e sei irreprensibile, perché non hai fiducia e speranza? Sai bene che nessun innocente è morto nella disgrazia, gli onesti non vengono distrutti. È certo invece che miete tempesta chi semina vento. Dio è in collera contro di loro, li consuma, li stermina. Urlino pure come i leoni, Dio spezza i loro denti. Come i leoni, essi muoiono per mancanza di preda e i loro figli sono dispersi. Ho sentito una parola, l'ho percepita appena come un bisbiglio. Come un incubo notturno incombe su uno che dorme, io fui preso dal terrore, cominciai a tremare, il gelo mi entrò nelle ossa. Un soffio leggero sfiorò la mia faccia, mi si drizzarono i capelli. C'era qualcuno davanti ai miei occhi, ma non potevo vederlo bene. Una voce misteriosa sussurrò: «Nessuno è giusto davanti a Dio». Nessuno è puro davanti al suo creatore. Dio non conta nemmeno sui suoi servitori celesti. Trova difetti anche nei suoi angeli, tanto più ne trova negli uomini che abitano in case d'argilla, con le fondamenta nella polvere. Questi vengono schiacciati come vermi, polverizzati nel volgere di un giorno, periscono tra l'indifferenza di tutti. Se il filo della loro vita viene spezzato, muoiono senza avere imparato niente di saggio. Grida pure, Giobbe. Chi ti risponderà? A quale creatura celeste vuoi rivolgerti? Sappi che la collera ammazza l'uomo insensato, il risentimento uccide lo sciocco. Ho visto gli stolti mettere radici, ma presto la loro dimora è andata distrutta. I loro figli si sono trovati privi di sicurezza, senza difesa in tribunale. Gli affamati divorano tutti i loro raccolti, le siepi di spine non li fermano, gli assetati succhiano tutte le loro ricchezze. Si sa che la sofferenza e i guai non spuntano dalla terra come l'erba. È dall'uomo che viene il male, come dal fuoco sprizzano faville. Io però mi rivolgerei a Dio. A Lui presenterei il mio caso. Dio fa cose grandi e misteriose, cose stupende, senza numero. Fa cadere la pioggia sulla terra, manda l'acqua per irrigare i campi, innalza gli umili, rallegra quelli che sono a lutto, distrugge i piani dei furbi, impedisce loro di avere successo. Dio prende in trappola i sapienti con la loro stessa astuzia, annienta i progetti dei perversi. Questi brancolano al buio, di giorno camminano a tentoni come fosse notte. Dio però salva il povero dalle loro calunnie e dall'oppressione, dà speranza agli indifesi e tappa la bocca ai malvagi. Beato chi è corretto da Dio. Non disprezzare la correzione dell'Onnipotente, perché egli colpisce, ma fascia la ferita, risana la piaga che provoca. Egli ti verrà sempre in aiuto, ti salverà da ogni male, ti scamperà dalla morte in tempo di carestia e dalla spada durante la guerra, ti metterà al sicuro dalle calunnie, e per il futuro non dovrai temere rovina, non avrai paura della fame né della violenza. Non ti metteranno spavento le belve selvagge, le pietre dei campi non ti saranno di ostacolo e gli animali selvatici ti saranno amici. Conoscerai pace e abbondanza nella tua casa, ti guarderai attorno e non ti mancherà nulla. I tuoi discendenti saranno moltissimi, numerosi come i fili d'erba dei campi. Tu chiuderai gli occhi vecchio e nel pieno vigore, sarai come grano maturo al tempo della raccolta. Giobbe, tutto ciò è l'esperienza che ce lo insegna. Ascoltalo e ricordalo per il tuo bene. Giobbe ricominciò.
Se pesate tutti i miei dolori e mettete su una bilancia le mie disgrazie, vedrete che sono più pesanti della sabbia del mare. Ecco perché ho pronunciato parole dure. Dio onnipotente mi ha colpito con le sue frecce, io sono pieno del loro veleno. Egli mi assale e mi terrorizza. L'asino selvatico non raglia davanti a un buon pascolo. Il bue non muggisce davanti alla mangiatoia piena. Non si può mangiare una cosa insipida senza sale. Non c'è gusto nel bianco dell'uovo. Mi rifiuto di toccare queste cose. Mi dà nausea qualsiasi cibo. Chi risponderà alla mia preghiera? Voglia Dio concedermi quello che spero. Possa egli schiacciarmi, finirmi in un sol colpo. Anche nella prova più dolorosa troverò un conforto. Farò salti di gioia perché so che non ho rinnegato la parola di Dio. Non ho più forza per aspettare, la pazienza per vivere a lungo. Non sono duro come il marmo, non sono fatto di ferro. Mi sento privo di forza. Non so come reagire. L'uomo sfinito ha bisogno di un vero amico per non dubitare dell'amore dell'Onnipotente. Ma voi, amici, mi avete ingannato come inganna un torrente senza acqua. Essa è abbondante quando c'è il ghiaccio e quando la neve si scioglie, ma in estate non scorre più ed è prosciugata dal caldo. Le carovane deviano il loro corso, seguono il letto del torrente in cerca d'acqua, ma finiscono nel deserto e periscono. Le carovane della città di Teman cercano l'acqua, quelle di Saba l'aspettano, ma tutti vengono delusi davanti a un torrente che è in secca. Così anche voi ora siete scomparsi, avete visto la mia catastrofe e avete avuto paura. Quando mai vi ho chiesto di darmi qualcosa, di tirar fuori i vostri soldi per me? Non vi ho domandato di liberarmi né dalla mano di un nemico né da quella degli aguzzini. Spiegatemi dove ho sbagliato e io me ne starò zitto. Io accetto una critica onesta, ma i vostri rimproveri non mi servono. Volete prendervela con quello che ho detto, ma le parole di un disperato volano al vento. Vi giochereste ai dadi anche un orfano e vendereste i vostri stessi amici. Ora guardatemi in faccia, sappiate, io non mento, credetemi, non siate ingiusti, ho ragione e voi dovrete ricredervi. Sto forse raccontando menzogne e non riesco più a distinguere il male. Il giorno dell'uomo sulla terra è un giorno di tormenti, sono tutti giorni di duro lavoro. Il bracciante stanco sospira al tramonto, l'operaio aspetta la sua paga, i miei giorni invece trascorrono vuoti. Passo le notti insonne per la sofferenza.
quando mi corico non vedo l'ora di alzarmi, le notti sono lunghe e io mi agito fino all'alba.
Sono coperto di vermi e di croste. La mia pelle è tutta una piaga purulenta. I miei giorni scorrono veloci come la spola e svaniscono senza speranza. Ricordati, Signore, la mia vita passa come il vento. Non tornerò più a essere quello di prima. Chi mi ha visto non mi vedrà più. Mi cercherai, ma non ci sarò più. Come una nuvola di passaggio, chi muore non torna indietro, non fa più un ritorno alla sua casa ed è dimenticato da tutti. Io però non mi tapperò la bocca, ho lo spirito angosciato e parlerò. La mia anima è afflitta e mi lamenterò. Perché, Signore, mi hai messo un guardiano alle calcagna? Sono forse il mare o un mostro marino? Se dico adesso mi corico per trovare conforto, mi sdraio un po' per riposarmi, tuo Dio, mi terrorizzi con gli incubi e mi spaventi con le visioni. Preferirei morire strangolato piuttosto che soffrire queste pene. Basta, non vivrò a lungo, lasciami, i miei giorni svaniscono. Signore, perché dai importanza all'uomo? Perché gli presti attenzione? Perché lo controlli ogni giorno e ogni momento? Lo metti alla prova? Fino a quando terrai gli occhi su di me? Non mi lasci neppure inghiottire la saliva. Se ho peccato, dimmi che cosa ti ho fatto. Tu che controlli gli uomini, perché mi prendi come bersaglio? Se ti sono tanto insopportabile, perché non perdoni i miei errori e non cancelli le mie colpe? Presto tornerò alla polvere, mi cercherai, ma io non ci sarò più.
Il secondo amico di Giobbe, Bildad, originario di Suha, a questo punto disse:
quando la finirai di dire queste cose e di fare tanto chiasso con le tue parole? Pensi che Dio, l'Onnipotente, sbagli nel giudicare e commetta ingiustizie? I tuoi figli devono aver peccato, per questo Dio li ha puniti. Se ti rivolgi a Dio con sincerità e invochi l'aiuto dell'Onnipotente, se tu sei davvero innocente e sincero, egli interverrà in tuo favore e ti farà piena giustizia. Quello che eri prima è niente in confronto alla grandezza che poi avrai. Interroga quelli più vecchi di noi. Rifletti sull'esperienza dei loro padri. Noi siamo nati ieri e non sappiamo niente, perché passiamo in fretta come un'ombra. Ma i vecchi ti potranno raccontare e insegnare quel che hanno imparato. Papiri e canne non crescono dove l'acqua scarseggia. Seccano prima di ogni altra erba, anche senza essere tagliati. Così finiscono quelli che dimenticano Dio. Così svanisce la speranza del malvagio, la sua sicurezza viene abbattuta, la sua fiducia è distrutta come una ragnatela. Si appoggia alla sua casa, ma questa crolla, la puntella, ma non sta in piedi. Il malvagio è come una pianta rigogliosa al sole, si estende su tutto il giardino. Le sue radici si aggrappano alle pietre e si insinuano fra le rocce. Però se qualcuno la sradica, nessuno saprà più dov'era piantata. Che bel destino! Dalla polvere già ne spunta un'altra. Dio respinge i malvagi, ma accoglie chi gli è fedele. Ti darà di nuovo felicità e tu griderai di gioia. Egli svergognerà quelli che ti odiano e i malvagi non avranno più scampo. Giobbe ricominciò a dire:
certo, l'uomo non può spuntarla con Dio. Come può discutere con lui e dare una sola risposta alle sue mille domande? Egli è potente e sa tutto. Chi lo ha mai contrastato senza perire? Dio smuove le montagne e non se ne accorgono. Quando è in collera le mette sottosopra, egli fa tremare la terra, scuote le sue colonne. Al suo comando il sole non sorge e le stelle non brillano. Egli stende i cieli da solo e cammina sulle onde del mare. Fa le costellazioni e tutte le stelle del cielo. Egli fa cose grandi e stupende, meraviglie senza fine. Mi passa accanto e non lo vedo. Anche se mi avvicino, non lo riconosco. Prende quel che vuole e nessuno lo può fermare, nessuno gli può dire: che cosa fai? Dio non trattiene la sua ira, tutti i suoi nemici sono sotto i suoi piedi. Come potrei io rispondergli? Con quali parole potrei contrastarlo? Anche se ho ragione, non rispondo. Al mio giudice chiedo solo pietà. Anche se mi risponde quando lo chiamo, non credo però che voglia ascoltare la mia preghiera, anzi, mi travolge come una tempesta e senza motivo aumenta le mie ferite. Non mi lascia respirare, mi riempie di amarezza. Quanto forza Dio è più forte di me. Se parliamo di giustizia, chi può trascinarlo in tribunale? Anche se ho ragione, le mie parole mi tradiscono, egli mi fa apparire colpevole. Non capisco più se sono innocente, ormai sono stanco di vivere. Tanto è lo stesso, l'ho sempre detto, Dio distrugge sia l'innocente sia il colpevole. Se la gente muore per un disastro improvviso, della disgrazia dell'innocente egli se la ride. Se il governo del paese è in mano d'un malvagio, chi altro se non Dio mette i paraocchi ai giudici? I miei giorni scorrono come vento, fuggono senza portare niente di buono, scivolano veloci come barche leggere, come un'aquila che piomba sulla preda. Anche se dico basta, non voglio più lamentarmi, voglio cambiare e essere contento. Tutti i miei mali mi fanno paura e so che Dio non mi tratta da innocente. Se devo essere condannato ad ogni costo, perché faticare inutilmente? A che serve lavarmi e pulirmi ben bene con acqua abbondante? Poi Dio mi butta nel fango e faccio schifo ai miei stessi vestiti. Dio non è un uomo come me, non posso rispondergli né citarlo in tribunale. Non esiste un arbitro che possa decidere tra noi per togliermi di dosso il bastone di Dio e liberarmi dal suo terrore. Solo allora parlerei senza paura. Poiché non è così, devo vedermela da solo. Sono stanco di vivere, perciò parlerò liberamente e sfogherò tutto il mio dolore. A Dio dirò: non condannarmi. Fammi sapere che cosa ti ho fatto e di che cosa mi accusi. Ti sembra giusto opprimermi, maltrattare l'uomo che hai fatto e favorire l'opera dei malvagi? Hai forse occhi come i nostri e vedi le cose come gli uomini? Sono forse i tuoi giorni e i tuoi anni brevi come quelli dei comuni mortali? Perché allora
cerchi i miei errori ed esamini i miei peccati. Tu sai che sono innocente, nessuno può sottrarmi a te. Tu mi hai fatto con le tue mani, mi hai plasmato e ora mi distruggi. Ricordati, mi hai modellato come argilla e ora mi fai tornare nella polvere. Tu mi hai colato come il latte, hai lavorato me come il formaggio, mi hai coperto di carne e di pelle, mi hai intrecciato d'ossa e di nervi. Tu mi hai concesso la vita, hai vegliato con affetto su ogni mio respiro. Ma tu, oh Dio, tramavi qualcosa, ora so che cosa avevi in mente. Volevi vedere se peccavo per punire le mie colpe. Se sbaglio, guai a me. Se mi comporto bene, non posso vantarmi. Non mi resta che vergogna e afflizione. Se insuperbisco, mi abbatti come un leone, mi colpisci con tutta la tua forza, mi attacchi continuamente, ti avventi su di me con furore e non ti stanchi mai. Perché mi hai fatto venire alla luce? Avrei voluto morire prima di nascere, nessuno mi avrebbe visto. Non sarei mai esistito, sarei passato dal grembo alla tomba. La mia esperienza e la mia esistenza. E alla fine, lasciami in pace, dammi un po' di respiro. Partirò, non tornerò più, andrò nel regno delle ombre e delle tenebre dove disordine e oscurità regnano sovrane.
A questo punto il terzo amico di Giobbe, Zofar, originario di Naama, disse: «Nessuno risponde a tutto quel che Giobbe ha detto? Uno ha ragione soltanto perché parla molto? Tu, Giobbe, vorresti tapparci la bocca con le tue chiacchiere? Pretendi di insultarci e noi dovremmo stare zitti? Tu dici i miei ragionamenti sono giusti, io sono innocente davanti a Dio. Io vorrei che Dio ti parlasse, che ti rispondesse a dovere, che ti rivelasse i segreti della sapienza troppo profondi per la mente umana. Allora capiresti, Dio dimentica una parte delle tue colpe. Puoi conoscere l'immensità di Dio o scoprire la sua grandezza? Tu non puoi fare niente. Dio è al di sopra dei cieli, raggiunge la profondità della terra e tu non sai fin dove. La sua immensità è più grande della terra, più vasta del mare. Se Dio afferra e imprigiona qualcuno e poi lo trascina in tribunale, nessuno glielo può impedire. Dio conosce gli uomini che non valgono niente, vede il peccato che l'uomo non distingue. Lo stupido può mettere giudizio come un puledro selvatico può essere addomesticato. Se tu, Giobbe, metti la testa a posto, se innalzi a Dio le tue mani, se prima le purifichi dal male che hanno fatto e scacci la disonestà dalla tua casa, allora potrai camminare a testa alta, sicuro di te. Non avrai paura di nessuno, di nulla. Dimenticherai i tuoi affanni e saranno per te acqua passata. Più del sole a mezzodì splenderà la tua vita, i momenti più neri saranno chiari come l'alba. Ti senti sicuro perché avrai speranza. Dio ti proteggerà e ti riposerai tranquillo, ti coricherai e nessuno ti spaventerà, anzi molti ti aduleranno. I malvagi invece resteranno delusi. Non avranno più alcun rifugio e la morte sarà l'unica loro speranza. A queste parole Giobbe rispose:
«Voi credete di essere la voce del popolo,
che la sapienza morirà con voi, ma anch'io ho un'intelligenza come la vostra, non sono più ignorante di voi. Chi non sa queste cose? I miei amici vogliono prendere in giro me, che invoco Dio perché risponda. Io sono giusto e onesto ed essi mi deridono. Chi ha tutto disprezza chi non ha niente e dà una spinta a chi sta per cadere. I violenti sono tranquilli nelle loro case, quelli che provocano Dio e vogliono tenerlo in pugno ce ne stanno al sicuro. Amico, domanda agli animali, agli uccelli, agli insetti e ai pesci. Tutti sanno che Dio li ha fatti con le sue mani. Tutti ti potranno insegnare che la vita di ogni essere vivente e lo spirito di ogni uomo sono nelle mani di Dio. Egli ha dato all'orecchio la facoltà di distinguere le parole e al palato di riconoscere i gusti. Ha dato pure saggezza ai vecchi, agli anziani prudenza. Dio sa e può tutto, egli opera con saggezza e intelligenza. Se Dio distrugge, nessuno può ricostruire. Se imprigiona qualcuno, nessuno può liberarlo. Se Dio trattiene la pioggia, tutto si secca. Ma se manda un diluvio, la terra è sconvolta. Dio è potente e sa quello che fa. Egli tiene in pugno chi sbaglia e chi trascina nell'errore. Toglie il potere ai consiglieri di corte e rende pazzi i giudici. Annulla l'autorità dei re, anzi li lega come prigionieri. Toglie i privilegi ai sacerdoti e spodesta chi detiene posizioni di potere. Fa ammutolire chi si crede sincero e ai vecchi toglie il giudizio. Copre i nobili di vergogna e annienta l'autorità dei potenti. Scopre le cose nascoste dall'oscurità e porta alla luce anche le tenebre più fitte. Ingrandisce e distrugge i popoli, alcuni li fa espandere, altri li annienta. Toglie il senno ai loro capi perché si perdano in deserti senza via d'uscita e li fa brancolare nell'oscurità più nera e li fa camminare come ubriachi. Amici miei, tutte queste cose le ho viste con i miei occhi e le ho sentite con le mie orecchie e le ho capite. Quel che sapete voi lo so anch'io, non sono più ignorante di voi. Io però desidero parlare con l'Onnipotente, voglio discutere con Lui perché voi non fate altro che sputare sentenze. Siete tutti medici incompetenti. Se riuscite a stare zitti, forse crederanno uomini dotti. Ascoltate il mio punto di vista, prestate attenzione alle mie parole. Non cercate di difendere Dio con le vostre menzogne e la vostra frode. Vorreste prendere le parti di Dio e farvi suoi avvocati? Mi piacerebbe se Dio giudicasse voi, certo non lo imbrogliereste come fate con gli uomini. Ma egli vi punirà di certo se nel vostro intimo non siete imparziali. Sarete spaventati e tremerete di fronte alla sua presenza maestosa. Le vostre ragioni saranno ridotte in polvere, la vostra difesa sarà frantumata. Ora fate silenzio e lasciatemi parlare. Costi quel che costi, preferisco morire. Rischierò la mia vita, mi uccida pure. Anche se non ho molte speranze, mi difenderò davanti a lui. Allora egli stesso mi salverà, perché un malvagio non si presenterebbe a lui. Ora ascoltate bene quello che dico. Vi entri in testa il mio discorso. Io sono pronto per il giudizio. So già che sarò riabilitato. Se c'è qualcuno che vuole contraddirmi, io non risponderò più. Sarò come morto. Due sole cose ti chiedo, mio Dio, e io non mi nasconderò davanti a te. Non avere la mano pesante con me e non terrorizzarmi. Parla per primo e io risponderò, oppure parlerò io e tu mi risponderai. Quante volte ho sbagliato e ho peccato, mostrami i miei errori e i miei peccati. Perché non mi guardi più con favore e mi consideri come un tuo nemico? Perché vuoi spaventarmi e perseguitarmi? Non sono che una foglia morta, un filo di paglia disperso dal vento. Vuoi condannarmi con un verdetto severo per gli errori che ho commesso da giovane? Vuoi incatenarmi i piedi, controllare le strade che ho percorso e i passi che ho fatto? Intanto io mi consumo come un legno tarlato, come un vestito divorato dalle tarme. L'uomo, debole fin dalla nascita, vive solo pochi giorni ma pieni di guai. Come un fiore sboccia e poi viene tagliato egli come un'ombra. Subito svanisce. Eppure tuo Dio lo tieni d'occhio e lo chiami in giudizio davanti a te. Ma da chi è impuro non si può trarre nulla di puro. In anticipo tu hai deciso per l'uomo la durata della sua vita, hai stabilito quanti saranno i suoi mesi. Tu hai fissato i suoi limiti, egli non può superarli. Non tenerlo d'occhio, lascialo in pace, fagli godere la sua giornata di lavoratore. Persino un albero abbattuto ha qualche speranza, può germogliare e rifiorire, anche se le sue radici invecchiano e il suo ceppo muore sottoterra, germoglierà con l'umidità, come una pianta giovane metterà rami. L'uomo invece muore. E così finisce. Una volta morto, che cosa rimane di lui? Come un lago prosciugato e come un fiume senza acqua, l'uomo muore e non risorge più. Non si sveglia più. Finché dura il cielo, non si alzerà più dal suo sonno. Signore, desidero che tu mi nasconda nel mondo dei morti. Rinchiudimi là, finché dura la tua collera, e dopo ricordati di me. Può un morto tornare a vivere? Io invece aspetterò tempi migliori, aspetterò che questi tempi tristi finiscano. Allora mi chiamerai e io risponderò, sarai soddisfatto di me, tua creatura. Ora tu osservi tutti i miei passi. Ma allora non baderai ai miei peccati. Tu li perdonerai e li cancellerai per sempre. Mi laverai da tutte le mie colpe. Come le montagne franano e le rocce si staccano dal loro posto, come l'acqua trascina i ciottoli e la pioggia abbondante porta via la terra, così tu, oh Dio, distruggi la speranza dell'uomo. Tu sconfiggi l'uomo e lo scacci per sempre, lo mandi via e la morte lo sfigura. Se i suoi figli si faranno onore o saranno in disgrazia, egli non lo saprà mai. Sente solo il dolore del suo corpo e la sofferenza in tutta la sua persona.
A questo punto Elifaz di Teman disse: «Una persona giudiziosa non parla al vento, non si riempie la bocca di sciocchezze, non fa discorsi sconclusionati né dice cose a proprio danno. Tu invece sei irriverente, sei uno scandalo per chi vuol pregare. Il tuo errore è evidente in quel che dici, anche se adoperi il linguaggio dei furbi. Non io, ma la tua stessa bocca e le tue labbra ti accusano e ti condannano. Credi di essere il primo uomo che è nato? C'eri tu quando Dio creava le montagne? Hai conosciuto forse i piani di Dio e ti sei impadronito della sapienza? Tu non sai niente che anche noi non sappiamo. Noi comprendiamo quel che comprendi tu. Fra noi c'è gente con i capelli bianchi. Qualcuno è più vecchio di tuo padre. Non ti bastano l'aiuto di Dio e le nostre parole di conforto? Perché ti fai sviare dalla tua collera? Che cosa miri? Perché sei adirato contro Dio e ti lasci sfuggire bestemmie? Quale uomo può essere veramente innocente? L'uomo mortale può essere senza colpa? Dio non si fida nemmeno degli angeli. Ai suoi occhi nemmeno i cieli sono puri. L'uomo è corrotto e indegno perché beve il male come acqua. Ascoltami, Giobbe, ti spiegherò quel che ho visto senza nascondere nulla, come lo hanno detto i sapienti dopo averlo appreso dai loro padri. Ad essi fu data la terra promessa. Non c'erano stranieri fra di loro. Il malvagio vive sempre nel terrore, il tiranno ha i giorni contati. Urla di terrore rimbombano nelle sue orecchie. I ladri lo aggrediscono quando si sente sicuro. Non ha speranza di fuggire alle tenebre. Questa è la sua sorte, essere ucciso con la spada. È destinato in pasto agli avvoltoi. Sa che lo aspetta un futuro terribile. Angoscia e paura lo assalgono come un re pronto alla battaglia, perché si è ribellato a Dio e ha sfidato l'Onnipotente. Ora, che è diventato grasso e sazio, si è lanciato a capofitto contro Dio, armato di scudo e corazza. Abita in città che saranno distrutte, in case dove più nessuno troverà dimora, destinate a diventare un mucchio di rovine. Tra poco non sarà più un uomo ricco, le sue proprietà non dureranno, né potrà aumentarle. Egli non sfuggirà alle tenebre, sarà come un albero, un fuoco brucerà i suoi rami, il soffio di Dio lo spazzerà via. Non si fidi delle apparenze vane, perché la vanità sarà la sua ricompensa. Seccherà come un ramo prima del tempo e non rinverdirà più. Sarà come una vite che perde i grappoli acerbi, come un ulivo che lascia cadere i suoi fiori. I malvagi non avranno discendenti. Il fuoco divorerà le case dei corrotti. Essi preparano imbrogli, concepiscono disgrazie e partoriscono inganni. Giobbe disse:
«Ho già sentito queste cose. Voi mi tormentate invece di confortarmi. Quando smetterete di dire cose inutili? Che cosa vi fa parlare tanto? Anch'io parlerei come voi se voi foste al mio posto. Potrei annegarvi in un fiume di parole, scuotere la testa per contraddirvi. Potrei farvi coraggio con la bocca, confortarvi a parole. Se parlo, a che serve? Se taccio, il dolore non passa. Dio, tu mi hai logorato, hai allontanato tutti i miei amici, hai scolpito le tue accuse sul mio viso, sono diventato pelle e ossa. Ora tutti mi condannano. Dio nella sua ira mi fa a pezzi, mi mostra i denti come un nemico, fissa i suoi occhi e si avventa con rabbia su di me. La gente ora mi insulta, mi schiaffeggia, tutti congiurano contro di me. Dio mi ha consegnato ai malvagi, sono caduto nelle mani dei disonesti. Vivevo in pace, ma Dio mi ha colpito. Mi ha preso per la gola e mi ha fatto a pezzi. Sono diventato il suo bersaglio. Mi lancia frecce addosso da ogni parte. Trafigge il mio corpo senza pietà. Il mio sangue scorre a terra. Mi colpisce sulle ferite aperte. Come un lottatore si avventa su di me. Mi sono umiliato e vestito di stracci, il mio animo è a terra. Ho la faccia coperta di lacrime, sono accecato dal dolore. Ma non sono colpevole di violenze. La mia preghiera a Dio è sincera. Terra, non nascondere il mio sangue, non lasciare spegnere il mio grido di protesta. In cielo c'è chi mi difende. Il mio testimone è lassù. I miei amici mi deridono, ma i miei occhi nel pianto sono rivolti a Dio. Vorrei che qualcuno mi difendesse davanti a Lui come un uomo fa con il proprio amico. Ancora pochi anni. E me ne andrò per la strada senza ritorno. Il mio respiro si spegne. È giunta la fine. Una tomba è pronta ad accogliermi. Sono circondato da calunniatori. Non chiudo occhio per l'amarezza che provo. Ti prego, Dio, garantisci tu per me. Nessun altro potrebbe darmi una mano. Tu hai reso gli uomini irragionevoli, perciò non permettere che essi trionfino. Si dice che chi guadagna tradendo gli amici avrà figli ciechi. Ora tutti applicano a me questo proverbio e mi spaventano. E mi sputano in faccia. Sono quasi accecato dal dolore, sono diventato l'ombra di me stesso. Questo sgomenta gli uomini onesti, l'innocente si indigna di fronte al malvagio. Ma chi è onesto continua per la sua strada e chi ha le mani pulite sarà incoraggiato. Vanno e vengono in continuazione, ma non ne trovo uno che ragiona. I miei giorni passano, i miei piani e i miei sogni svaniscono. Gli uomini scambiano la notte con il giorno, dicono che la luce è più vicina delle tenebre. Anche se spero, la mia dimora è nel mondo dei morti, là sarò disteso nell'oscurità. Alla fossa ho detto, tu sei mio padre, al verme ho detto, tu mi sei madre e sorella. Dove sei ora, mia speranza? Chi ti vedrà più? scenderai con me nel mondo dei morti. Assieme finiremo nella polvere.
Bilda di Suca disse: Giove, fino a quando continuerai con queste chiacchiere? Se vorrai ascoltarci, noi parleremo. Perché ci tratti da animali? Ci consideri forse degli stupidi? Giove, con la tua collera fai male a te stesso. Vuoi che per farti piacere la terra si spopoli, si spostino montagne? La luce del malvagio si spegnerà. Il suo fuoco non brillerà più. Nella sua tenda non ci sarà più luce, la sua lampada non sarà accesa. Camminava con passo veloce, ma ora trascina i piedi. Cade a causa delle proprie azioni. Va a finire in una rete, i suoi piedi si impigliano. Resta preso nella trappola, rimane catturato. Per il malvagio il terreno nasconde un'insidia, un inciampo lungo il suo cammino. Il terrore lo circonda, lo perseguita ad ogni passo. Lui, così forte, è ora debole per la fame. Disgrazie gli piombano addosso. Una malattia mortale gli mangia la pelle, divora tutte le sue membra. Viene strappato dalla sicurezza della sua tenda e viene trascinato alla presenza del re della morte. Chiunque potrà abitare la sua tenda dopo averla disinfettata con solfo. Le sue radici seccheranno, i suoi rami saranno tagliati, il suo nome scomparirà dalla faccia della terra, nessuno al mondo lo ricorderà. Sarà cacciato via dal mondo, passerà dalla luce alle tenebre. Non ha né famiglia né figli. Nessun discendente abiterà la sua casa. Alla notizia della sua fine, tutti da Levante a Ponente tremeranno di paura. Questa è la sorte dei malvagi, di quelli che non conoscono Dio. Giove replicò:
Fino a quando continuerete a tormentarmi, a farmi a pezzi con le vostre parole? Troppe volte mi avete offeso. Non vi vergognate di calunniarmi ingiustamente, anche se ho sbagliato, questo riguarda solo me. Voi credete di essere migliori di me, me rinfacciate le mie colpe, ma dovete sapere che Dio mi ha ingannato, egli mi ha afferrato con la sua rete. Io protesto contro la sua violenza, ma nessuno mi ascolta, grido aiuto, ma non ottengo giustizia. Dio mi ha sbarrato il passo, non posso proseguire, ha reso buio il mio cammino. Mi ha tolto ogni dignità, ha distrutto il mio buon nome, mi colpisce da tutte le parti e io muoio. Ha sradicato la mia speranza come se fosse un albero. Dio è adirato con me, mi tratta da nemico, mi fa attaccare dai suoi soldati, essi marciano contro di me, mi assediano nella mia tenda. Dio ha allontanato i miei fratelli. Sono un estraneo per i miei amici. Non ho più parenti, gli amici mi hanno dimenticato. Quelli di casa mia, le mie serve, mi considerano come un estraneo. Sono un intruso per loro. Se chiamo il mio servo, non mi risponde, devo supplicarlo. Mia moglie non sopporta il mio alito. Faccio disgusto ai miei fratelli. I ragazzi mi prendono in giro, mi deridono quando tento di alzarmi. Gli amici più intimi mi guardano con disgusto. Quelli che più amavo mi hanno girato le spalle, sono ridotto a pelle e ossa, sono quasi morto. Pietà, amici miei, abbiate pietà di me. Dio mi ha percosso. Perché mi perseguitate come fa Dio?
Non mi avete tormentato abbastanza. Mi piacerebbe che fossero conservate le mie parole, vederle scritte in un libro oppure scolpite con il ferro su una pietra, rivestite di piombo perché rimangano per sempre. Io lo so, colui che mi difende è vivo. Egli un giorno mi riabiliterà e, perduta la mia pelle, distrutto il mio corpo, io stesso vedrò Dio, lo vedrò accanto a me e lo riconoscerò. Lo sento con il cuore, ne sono certo. Vi siete chiesti come potevate tormentarmi cercando nel mio male le conseguenze delle mie azioni. Ora temete, la spada vi colpirà. Essa riversa l'ira di Dio sul vostro peccato. C'è qualcuno che giudica, lo vedrete.
Zofar di Naama disse: Giobbe, quel che dici mi manda in collera. Debbo quindi replicare. Ho sentito parole che mi offendono. Ecco allora come ti rispondo. Tu sai bene che fin dai tempi antichi, da quando c'è l'uomo sulla terra, il successo dei malvagi è di breve durata. La loro felicità è questione di attimi. Anche se il malvagio si innalza fino al cielo, se tocca le nuvole con la testa, sarà spazzato via come polvere. Chi lo conosceva dirà: dov'è finito? Il malvagio svanirà come un sogno, nessuno lo troverà più, si dissolverà come una visione notturna. Nessuno lo rivedrà, il suo posto rimarrà vuoto, i suoi figli diventeranno poveri perché ha dovuto restituire il denaro rubato. Il suo corpo, una volta giovane e vigoroso, sarà ben presto trasformato in polvere. Anche se per lui il male è stato un dolce da assaporare con il palato, da gustare a lungo e trattenere in bocca, il suo cibo diventerà acido nel suo stomaco, sarà come veleno di serpente. Egli vomiterà la ricchezza rubata. Dio se la riprende anche dal suo stomaco. Quello che il malvagio ingoia è come veleno, lo uccide come il morso di una vipera. Egli non vedrà scorrere latte e miele a fiumi e a torrenti. Egli non potrà mangiare il frutto del suo lavoro, dovrà restituirlo, non potrà godersi i suoi guadagni. Ha oppresso e tradito i poveri, si è appropriato di case costruite da altri. Poiché ha voluto troppo, perderà tutta la sua ricchezza. Ha divorato ogni cosa. La sua ricchezza non dura. È sazio e ricco, ma l'angoscia lo afferra. I poveri metteranno le mani sui suoi beni. Si riempia pure lo stomaco. Dio adirato lo punirà. Gli farà mangiare la sua collera. Egli fugge da una spada di ferro, ma un arco di bronzo lo colpirà a morte. Una freccia lo trafiggerà, la sua punta affilata lo colpirà al fegato, il terrore della morte lo assalirà. L'oscurità è stata riservata a lui, un fuoco che nessun uomo ha acceso lo brucerà, consumerà anche la sua famiglia. Il cielo rivela il peccato di quest'uomo e la terra testimonia contro di lui. Tutta la sua ricchezza sarà spazzata via quando Dio lo travolgerà come un fiume. Questa è la sorte del malvagio. Così Dio lo tratterà. Giobbe rispose:
ascoltate quel che vi dico. Questo solo vi chiedo come conforto. Fatemi parlare, poi, quando avrò finito, se volete, deridetemi pure. Io non mi lamento degli uomini, ma ho un motivo di essere impaziente. Guardatemi, sbalordite e tappatevi la bocca. Se penso a quel che mi è capitato, quasi non ci credo, mi sento ancora rabbrividire. Perché i malvagi vivono, invecchiano e accrescono la loro forza? essi hanno figli e nipoti, vivono abbastanza da vederli crescere. Le loro case non conoscono sciagure. Dio non colpisce i malvagi. I loro tori fecondano sempre. Le loro mucche non abortiscono mai. I malvagi lasciano che i loro figli corrano e saltino liberi come agnelli. Essi cantano con il tamburo e la cetra, si divertono al suono del flauto. Passano tutta la vita nei divertimenti e scendono nella tomba senza soffrire. Eppure hanno detto a Dio: «Sta lontano da noi, i tuoi insegnamenti non ci interessano. Chi è l'Onnipotente? A che serve ubbidirgli e pregarlo?» Essi accumulano ricchezze, ma io non seguirò il loro esempio. Quando mai i malvagi sono privati della luce, colpiti dalla rovina, puniti da Dio in collera? Quando mai sono come paglia al vento, spazzati via come polvere nella tempesta? Non serve a niente che Dio punisca i figli del malvagio. Dovrebbe invece punire lo stesso peccatore. Allora sì che imparerebbe. Così vedrebbe con i propri occhi la sua rovina e berrebbe la collera dell'Onnipotente. Quando il malvagio ha finito i suoi giorni, che gli importa della sua famiglia? Chi potrà insegnare qualcosa a Dio, che giudica persino le creature celesti? Uno muore in pieno vigore, felice, tranquillo, muore sazio, ben nutrito e senza malattie. Un altro muore disperato, senza avere mai conosciuto niente di bene. L'uno e l'altro giacciono nella polvere, coperti di vermi. Io però conosco già i vostri pensieri, gli argomenti con cui mi volete attaccare. Certamente direte che la casa dei potenti è sparita, che la tenda del malvagio non c'è più. Avete parlato con la gente che gira per il mondo? Avete ascoltato quello che dicono? Il malvagio è risparmiato nei disastri, salvato nelle disgrazie. Nessuno gli rinfaccia le sue azioni, né lo ripaga per il male che ha fatto. Anzi, riceve funerali grandiosi, una tomba ben costruita, ben custodita. Una folla immensa accompagna la sua bara. Persino la terra sembra poggiare leggera sul suo corpo. Come potete confortarmi con i vostri discorsi inutili e falsi?
Eliphaz di Teman rispose: «L'uomo non può recare vantaggi a Dio. Chi è giudizioso fa del bene solo a se stesso. L'Onnipotente che cosa ci guadagna se tu sei un uomo retto? Che cosa gliene viene se segui la via giusta? Se Dio ti riprende e ti giudica, non è certo perché gli ubbidisci, ma perché sei un gran malfattore e commetti ingiustizie a non finire. Tu, infatti, prendi i vestiti del tuo prossimo come pegni illeciti e lo lasci nudo. Non hai dato da bere a chi era setato, né pane a chi era affamato. Hai favorito i potenti ed essi si sono impadroniti della terra. Hai lasciato le vedove a mani vuote e hai fatto cadere le braccia agli orfani. Ecco perché ora sei caduto in trappola e ti senti preso dal terrore. Sei nelle tenebre e più non vedi. Sei come un annegato nella piena. Guarda come sono alte le stelle. Dio abita più in alto. Tu perciò pensi
Che cosa può sapere Dio? Non può vedere né giudicare per la fitta oscurità. Tu pensi che le nuvole gli impediscano di vedere quando egli passa sopra l'orizzonte? Vuoi ancora seguire la vecchia strada che hanno percorso i malvagi? Questi sono finiti prima del loro tempo, con le case travolte dalla piena. E si dicevano, Dio vattene, che cosa ci può fare l'Onnipotente? Eppure Dio riempiva la loro casa di benessere. Ma io non seguirò gli scellerati. I giusti gioiranno nel vedere la sorte dei malvagi, gli innocenti li derideranno. Ecco, i nostri nemici sono annientati, il fuoco ha divorato le loro proprietà. Giobbe, avvicinati a Dio, fa pace con Lui, ne riceverai un gran bene. Accetta l'insegnamento della Sua parola, custodiscilo nel tuo cuore. Allontana il male da te, ritorna all'Onnipotente, egli ti ristabilirà. Getta il tuo oro nella polvere e i tuoi gioielli tra le pietre. L'Onnipotente sarà per te meglio dell'oro, molto più prezioso dell'argento. Conoscerai l'Onnipotente e sarai felice. Guarderai a Dio con fiducia. Lo pregherai e ti esaudirà. Manterrai le promesse fatte a Dio. Riuscirai in quel che vorrai fare. La luce risplenderà sul tuo cammino. Dio atterra gli orgogliosi e salva gli umili. Egli che libera l'innocente, libererà anche te, se le tue mani sono pulite. Giobbe disse,
amaro è il mio lamento, ancora oggi a stento posso trattenere i miei gemiti. Come vorrei sapere dove si trova Dio. Mi presenterei davanti a Lui, esporrei il mio caso, farei valere tutte le mie ragioni. Così ascolterei le sue risposte, capirei quello che ha da dirmi. Mi contrasterebbe Dio con la sua forza, no, anzi, mi starebbe a sentire. Io sono onesto, gli parlerei di persona e Dio, il mio giudice, dovrà assolvermi per sempre. Però, se vado ad est, Dio non c'è, e neanche ad ovest lo incontro. A nord non lo vedo, anche se è all'opera. Anche a sud non lo trovo se si nasconde. Se Dio mi esamina, mi troverà come l'oro puro, perché egli conosce ogni mio passo. Ho seguito fedelmente le sue orme. Non mi sono scostato né a destra né a sinistra. Non ho trasgredito i suoi ordini. Ho custodito come un'eredità le parole della sua bocca. Chi può fargli cambiare parere? Egli agisce come vuole, farà quello che ha deciso per me, come decide ogni cosa per tutti. Perciò temo la sua presenza. Se ci penso, ho paura di lui. Sono colpito dall'Onnipotente. Chi mi fa tremare il cuore è Dio, non sono le tenebre, anche se sono circondato di oscurità. Perché l'Onnipotente non stabilisce dei tempi per far giustizia, così che i suoi fedeli vedano come egli punisce? I malvagi spostano i confini dei campi, rapiscono greggi e li allevano per sé, portano via l'asino agli orfani, prendono in pegno il bue della vedova, non riconoscono i diritti dei poveri, li costringono a nascondersi come asini selvatici nel deserto. Fin dal mattino i poveri vanno in cerca di cibo per i loro piccoli e a stento
Lo trovano, vanno di notte a spigolare nei campi e a cogliere i grappoli rimasti nella vigna dei malvagi. Passano la notte senza coperte. Niente hanno per ripararsi dal freddo. Sono inzuppati di pioggia sulle montagne. E non hanno riparo e si addossano alle rocce. I malvagi strappano l'orfano dal seno della madre, prendono impegno i neonati dei poveri. I poveri vanno vestiti di stracci, trasportano grano ma non possono mangiarlo, spremono le olive nei frantoi, fanno il vino ma non possono berlo. Nelle città la povera gente muore mentre invoca aiuto, ma Dio ignora le ingiustizie che hanno subito. I malvagi evitano la luce, non vogliono seguire la via che essa illumina. Preferiscono agire nel buio. L'assassino si alza prima dell'alba per uccidere il povero e il bisognoso. Agisce come un ladro. Di notte. L'adultero aspetta l'imbrunire e pensa: nessuno mi vedrà. Si copre la faccia per non essere riconosciuto. Il ladro penetra nelle case di notte, ma di giorno se ne sta rintanato perché non ama la luce. Si mette all'opera a mezzanotte, non ha paura delle tenebre. I malvagi sono come schiuma portata via dall'acqua. Le loro terre sono maledette da tutti. Nessun operaio va a lavorare le loro vigne. Come il sole scioglie la neve e la terra riarsa, ne inghiotte l'acqua, così la tomba fa sparire i peccatori. Il malvagio è dimenticato dalla madre. I vermi lo divorano e nessuno lo ricorda. Viene abbattuto come un albero. Egli maltratta la donna che non ha potuto avere figli. Non fa del bene alla vedova. Perciò Dio colpisce con forza i prepotenti. Interviene e per essi non c'è più speranza. Dio concede loro di sentirsi al sicuro, ma i suoi occhi seguono attenti le loro azioni. Si credono importanti, ma solo per poco tempo. Poi svaniscono, vengono abbattuti e fanno la fine di tutti. Falciati come spighe di grano. Chi può dire che non è così e che ho detto menzogne?
Bildati Suca rispose: Dio governa e incute rispetto. Nel suo regno stabilisce la pace. Nessuno può contare il suo esercito. La sua luce si leva su tutto. Niente rende l'uomo giusto davanti a Dio. Niente può renderlo puro. Se agli occhi di Dio perfino la luna non splende e la luce delle stelle non è pura, che cosa può pretendere l'uomo che è solo un verme, un povero insetto? Giobbe rispose:
ma che bell'aiuto hai dato al debole! Come hai sorretto il braccio senza forza! Quanti buoni consigli hai dato all'inesperto e come lo hai istruito! A chi hai rivolto i tuoi discorsi? Chi ti ha ispirato queste belle parole? Le ombre dei morti tremano persino laggiù, sotto il mondo marino. Il regno dei morti è nudo davanti a Dio. L'oltretomba non gli è nascosto. Dio
stende la volta del cielo nel vuoto e sospende la terra sul nulla. Egli racchiude l'acqua nelle nuvole e queste non si strappano per il peso. Stende le nuvole sopra il suo trono e non lo lascia vedere. Dio ha tracciato un cerchio intorno al mare per separare la luce dal buio. A un suo rimprovero il cielo ha paura, le sue colonne tremano di terrore. Con la sua forza Dio ha sconfitto il mare e con la sua intelligenza ha vinto il mostro marino. Con il suo soffio Dio schiarisce il cielo e la sua mano trafigge il serpente in fuga. Questi sono piccoli esempi delle sue azioni, soltanto l'eco di una sua impresa. Chi comprenderà il rombo delle sue prodezze?
Giobbe continuò il suo discorso.
Su Dio che mi fa torto, sull'Onnipotente che mi amareggia la vita, io giuro, finché avrò vita e finché Dio mi darà respiro, la mia bocca non pronunzierà menzogne, la mia lingua non si presterà all'inganno. Non ammetterò mai che voi avete ragione. Sosterrò la mia innocenza finché vivrò. Ho cominciato a difendermi e non vi rinunzierò. La mia coscienza non mi rimprovera niente. Il mio nemico sia punito come un malvagio, il mio avversario come un ingiusto. Che speranza ha il malvagio quando muore, quando Dio gli toglie la vita? Dio non ascolterà il suo grido quando le disgrazie gli piomberanno addosso. La sua felicità non è in Dio e non invoca mai l'Onnipotente. Io vi insegnerò come agisce Dio, vi rivelerò il piano dell'Onnipotente. Voi tutti però lo avete già visto. Perché dunque siete così insensati? Questa è la sorte che Dio riserva ai malvagi. Così l'Onnipotente tratterà i violenti. Se avranno molti figli, alcuni verranno uccisi con la spada, altri moriranno di fame. Il resto sarà colpito dalla peste. Le loro vedove non ne piangeranno la morte. Il malvagio accumula montagne d'argento e mucchi di vestiti. Egli raccoglie tutte queste cose, ma saranno gli onesti a indossare i vestiti e gli innocenti si spartiranno l'argento. Il malvagio si costruisce la casa, ma essa non regge, è debole, come una ragnatela, come un tetto di frasche fatte da un guardiano di una vigna. Va a letto ricco e non gli manca niente, ma quando si sveglia ha perduto tutto. I disastri gli arrivano addosso come un torrente. Di notte è spazzato via da un uragano. Lo scirocco lo trasporta lontano, lo spazza via dalla sua casa, lo colpisce senza pietà. Il malvagio cercherà di sfuggire alla sua furia, ma sarà afferrato dalle sue mani e colpito dovunque andrà. Noi sappiamo dove sono le miniere d'argento, i luoghi per affinare l'oro. Sappiamo che il ferro si estrae dal suolo e il rame da certe pietre fuse. L'uomo squarcia l'oscurità più fitta, scende nelle viscere della terra, scopre le pietre avvolte in tenebre profonde. Lontano dall'abitato, dove di solito nessuno mette piede, qualcuno scava gallerie e vi si avventura sospeso da una corda. La terra che di fuori produce il pane, di dentro è messa sotto sopra, devastata come da un incendio. L'uomo laggiù, tra le pietre, trova zaffiri e polvere d'oro. Nessun'aquila ha visto quei luoghi, i falchi non li hanno mai scoperti. Laggiù i leoni non sono mai arrivati, né vi sono passati altri animali feroci. L'uomo taglia le rocce, mette sotto sopra i monti, fin dalle radici, si apre un passaggio nella pietra e scopre minerali preziosi, sbarra le sorgenti dei fiumi e porta alla luce le cose nascoste. Ma dove è possibile trovare la sapienza? L'uomo non sa dove abita l'intelligenza, non ne conosce nemmeno il valore. La sapienza non si trova sulla faccia della terra. L'oceano dice che non ce l'ha e il mare aggiunge: non è con me. La sapienza non si può acquistare a peso d'oro. Non c'è argento sufficiente per comperarla. Nemmeno l'oro fino, le pietre preziose, gli zaffiri danno un'idea del suo valore. Né oro né diamanti valgono quanto la sapienza. Non si acquista con gioielli d'oro fino. Al suo confronto, corallo, perle e gemme non hanno alcun valore. Il topazio più pregiato, l'oro puro, non possono uguagliarne il prezzo. Ah, da dove viene allora la sapienza? L'uomo non sa dove abita l'intelligenza, è nascosta agli occhi degli esseri viventi. Nemmeno gli uccelli l'hanno mai vista. L'oltretomba e la morte dicono: ne abbiamo sentito parlare. Soltanto Dio conosce la strada della sapienza, egli solo conosce dove essa dimora. Dio volge il suo sguardo fino alle estremità della terra, vede ogni cosa che è sotto il cielo. Quando stabilì la forza del vento e la quantità dell'acqua del mare, quando fissò una legge alla pioggia e assegnò una via ai temporali, Dio vide la sapienza e ne precisò il valore, le affidò un compito e la mise alla prova. Perciò Dio ha detto agli uomini: è sapienza rispettare il Signore, è intelligenza rinunziare al male.
Giobbe riprese a parlare.
Ah, come vorrei tornare indietro al tempo in cui Dio mi proteggeva, quando la sua luce splendeva su di me e con essa superavo le tenebre. Allora mi sentivo nel pieno delle mie forze, Dio guidava la mia casa, l'Onnipotente era con me ed ero circondato dai miei figli. C'era una grande abbondanza di latte, l'olio scorreva a fiumi dai miei frantoi.
Allora uscivo e mi recavo in piazza, sedevo nel consiglio della città. Quando arrivavo i giovani si facevano da parte, gli anziani si alzavano in piedi, i capi interrompevano i loro discorsi e con la mano sulla bocca invitavano al silenzio. Gli uomini importanti, più importanti, rimanevano muti, tenevano la bocca chiusa. Chiunque mi ascoltava e mi vedeva parlava bene di me e delle mie azioni, perché soccorrevo il povero in cerca di aiuto, proteggevo l'orfano indifeso. Chi era stato in grave pericolo mi lodava. Ridavo serenità e sicurezza alle vedove. Allora vivevo nel rispetto del diritto, ero l'immagine della giustizia. Guidavo per mano i ciechi, gli zoppi si appoggiavano a me. Ero un padre per i poveri, prendevo a cuore il diritto degli stranieri, frantumavo i denti dei malvagi, li costringevo a lasciare la preda. Allora pensavo, morirò a casa mia, vecchio, sazio di giorni. Sarò come un albero lungo un corso d'acqua, con i rami coperti di rugiada ogni notte. Sarò sempre pieno di salute, forte come un arco ben teso. Tutti aspettavano per ascoltarmi, facevano silenzio per ricevere i miei consigli. Io parlavo e nessuno replicava. Le mie parole erano assorbite come gocce d'acqua. Mi ascoltavano a bocca aperta, mi desideravano come la pioggia di primavera. Io sorridevo loro quando erano sfiduciati e la loro tristezza non oscurava il mio volto. Stavo a capo di tutti e li guidavo. Ero come un re in mezzo al suo esercito. Ed ero anche il consolatore degli afflitti. Ora invece ridono di me, persino i ragazzi, figli di gente che non avrei messo neppure tra i cani del mio gregge, gente inutile per me, fiacchi e incapaci, gente che per fame e miseria cerca cibo in zone incolte, fra l'oscurità, lo squallore e la desolazione. Lì raccolgono verdura selvatica, mangiano radici di ginestra. Sono i rifiuti della società, vengono scacciati come ladri. Abitano nelle grotte, nei crepacci e tra le rocce. Schiamazzano in mezzo al fieno, si ammucchiano sotto i cespugli. Sono miserabili, gente senza nome, messi al bando da ogni paese. Ma ora anche questi mi umiliano, si divertono alle mie spalle, li faccio schifo, cercano di evitarmi, arrivano a sputarmi in faccia. Dio mi ha tolto le forze, mi ha umiliato, perciò nessuno ha più rispetto di me. Folle di miserabili mi vengono addosso, mi mettono in fuga, preparano insidie per distruggermi, mi sbarrano la strada, mi inseguono per finirmi. Non hanno bisogno di rinforzi, mi assalgono, fanno breccia nella mia difesa e passano tra le macerie. Il terrore mi assale, spazza via la mia dignità. come il vento, il mio benessere svanisce come una nuvola. Ora la vita mi abbandona. I miei giorni sono pieni di angoscia. Di notte mi sento le ossa trafitte, i dolori mi tormentano senza posa. Dio mi ha afferrato con forza per il vestito, mi stringe il collo come un abito troppo stretto, mi ha gettato nel fango. Sono solo polvere e cenere. Io grido a te, Dio, e tu non mi rispondi. Mi presento a te e non mi dai retta. Sei diventato crudele con me, mi hai perseguitato con mano pesante. Mi hai fatto sollevare e portare via dal vento. Mi hai fatto travolgere dalla tempesta. So bene che fai andare nel regno dei morti, dove si radunano tutte le creature. Non ho forse steso la mano per aiutare e per salvare chi stava per morire? Non ho io pianto con gli sfortunati, sofferto con i bisognosi? Mi aspettavo il bene, ma è venuto il male. Invece della luce, su di me è piombato il buio. Sono tutto sconvolto, non ho pace. Giorni tristi mi sono caduti addosso. Sono afflitto, il sole non brilla per me. Invoco aiuto davanti a tutti, grido e mi lamento come gli sciacalli e gli struzzi. La mia pelle è nera e cadente. Le mie ossa ardono per la febbre. La mia cetra accompagna lamenti e il mio flauto quelli che piangono. Io avevo imposto ai miei occhi di non guardare con passione le ragazze. Ma che cosa mi riserva Dio, che sta in alto, l'Onnipotente che abita luoghi altissimi? Che cosa mi dà? Agli ingiusti egli manda disgrazie, riserva disastri per i malvagi. Dio vede tutte le mie azioni, conta ogni mio passo. Sono stato sincero nelle mie azioni, non ho mai commesso imbrogli. Desidero essere pesato con una bilancia giusta e Dio vedrà la mia onestà. Se ho abbandonato la retta via, se ho desiderato quello che vedevo, se mi sono macchiato le mani, allora che io semini e un altro ne mangi i frutti, che i miei raccolti siano devastati. Se ho desiderato la donna di un altro e mi sono appostato alla sua porta, allora che mia moglie serva un altro e diventi la donna di tutti. Infatti avrei commesso un'infamia, un delitto per qualsiasi giudice. Avrei attizzato un fuoco distruttore in tutte le mie proprietà. Se avessi rifiutato il diritto del mio servo e della mia serva quando hanno reclamato contro di me, niente potrei fare quando Dio mi giudicherà. Non saprei rispondergli quando me ne chiederà conto. Dio ha fatto sia me sia il mio servo. Egli ci ha formati nel grembo materno. Io non mi sono tenuto il pane dei poveri, né ho fatto piangere le vedove. Non ho mangiato il mio pane da solo, ma l'ho diviso con l'orfano. E sin da giovane gli ho fatto da padre. L'ho guidato fin da quando era ragazzo, quando ho visto un povero senza vestito e qualcuno tremare di freddo. L'ho ricoperto con la lana delle mie pecore ed egli mi ha ringraziato di cuore. Anche se i giudici erano miei amici, non ho mai oppresso l'orfano. Mi si stacchino le braccia, se non è così, che io rimanga mutilato. Io ho sempre temuto la punizione di Dio e non mi sono mai opposto alla sua potenza. Non ho mai riposto fiducia nel mio oro. L'oro fino non mi ha dato sicurezza. Non sono stato orgoglioso delle mie ricchezze e di quello che sono riuscito a guadagnare. La vista del sole splendente e l'avanzare maestoso della luna non mi hanno tentato. Non ho mai adorato gli astri. Qualsiasi giudice avrebbe condannato anche questa azione, perché non sarei stato fedele al Dio Altissimo. Non mi sono rallegrato per la disgrazia del mio nemico. La sua rovina non mi ha mai procurato piacere. Non ho mai commesso il peccato di chiedere la morte del mio nemico. Ho dato da mangiare carne ai forestieri, i miei servi ne sono testimoni. La mia casa è stata aperta ai viandanti, nessuno di loro ha passato la notte per la strada. Io non ho cercato di mascherare le mie colpe come fanno tanti altri, per poi temere le folle, avere paura delle critiche del vicinato e rimanermene a casa in silenzio. Chi mi darà ascolto? Io ho finito. Mi risponda l'Onnipotente. Il mio nemico scriva le sue accuse in un rotolo. Io lo porterò con orgoglio sulle spalle o sulla testa come una corona, così gli potrei rendere conto di ogni mia azione e mi presenterei a lui come un principe. Se la mia terra gridasse e i suoi solchi piangessero per colpa mia, perché ne ho mangiato i frutti senza pagare e fatto morire il suo primo proprietario, allora spuntino rovi invece di grano, al posto dell'orzo, nascano spine.
Qui finiscono i discorsi di Giobbe. I tre amici di Giobbe non gli risposero più niente, perché egli si riteneva giusto. Ma Eliu, figlio di Barachele della famiglia di Ram, che abitava Buz, si era molto adirato con Giobbe. Era in collera perché Giobbe si considerava più giusto di Dio. Era in collera anche con i tre amici di Giobbe, perché non gli avevano saputo rispondere, né gli avevano mostrato il suo errore. Eliu era più giovane dei tre amici, e per questo non aveva parlato prima con Giobbe. Quando però vide che i tre non rispondevano più nulla, perse la pazienza e disse: «Giovane come sono, non ho osato dire il mio parere a voi, che siete molto più anziani di me. Mi sono detto, meglio lasciare parlare gli anziani. Essi faranno conoscere la sapienza accumulata negli anni. Tuttavia, è lo spirito, il soffio dell'Onnipotente, che rende l'uomo intelligente. L'età da sola non rende sapienti. Non sempre i vecchi hanno ragione. Perciò vi chiedo di ascoltarmi, Anch'io dirò quel che ho imparato. Mentre aspettavo le vostre conclusioni, ho prestato orecchio ai vostri discorsi, alle parole ricercate. Ho riflettuto su quel che avete detto. Ma voi non avete smentito Giobbe, non avete confutato i suoi ragionamenti. Ora non dite abbiamo trovato la giusta soluzione, tocca a Dio, non a noi, metterlo a tacere. Giobbe non ha rivolto contro di me i suoi discorsi e io non gli risponderò con i vostri ragionamenti. Amici, siete spaventati, non rispondete più? Siete rimasti senza parole? Io ho aspettato, ma voi non parlate. Vi siete fermati e non rispondete. Perciò darò anch'io una risposta, anch'io farò conoscere la mia opinione. Ho molte cose da dire e se non parlo scoppio. Sono come il vino quando fermenta che spacca anche gli otri nuovi. Perciò parlerò e mi sfogherò, risponderò con le mie parole. Io sarò imparziale con tutti, non cercherò di piacere a nessuno. Se io sapessi adulare, il mio creatore mi punirebbe. Giobbe, ti prego, ascolta quel che ti dico. Presta il tuo orecchio alle mie parole. Ora io ho aperto la mia bocca e mosso la lingua per parlarti. Le mie parole sgorgeranno da un cuore onesto e le mie labbra diranno la pura verità. Con il suo spirito Dio Onnipotente mi ha fatto, mi ha dato la vita con il suo soffio. Se puoi, Giobbe, rispondimi, fatti avanti con i tuoi argomenti. Tutti e due siamo uguali agli occhi di Dio, anch'io sono stato formato con l'argilla. Da me non avrai nulla da temere, non userò la forza contro di te. Io ho sentito quel che dicevi, ho ancora nelle orecchie queste tue parole. Io sono puro e senza colpa, sono innocente e senza peccato. Dio trova pretesti contro di me, mi considera uno suo nemico, mi incatena i piedi, controlla tutti i miei passi. In questo che dici, Giobbe, tu hai torto, perché Dio è più grande dell'uomo. Perché accusi Dio? Egli non rende conto delle sue azioni. Egli parla in molti modi, però nessuno lo ascolta. In sogno, nelle visioni notturne, quando gli uomini sono immersi nel sonno, sdraiati sui loro letti. Così Dio si fa sentire e li spaventa con i suoi avvertimenti per impedire che compiano il male e che vivano nell'orgoglio. Così li salva dalla fossa, risparmia la loro vita da morte violenta. Dio punisce l'uomo anche con le malattie, lo costringe a letto con dolori nelle ossa. L'uomo perde l'appetito e rifiuta anche i piatti più squisiti. Dimagrisce a vista d'occhio e diventa pelle e ossa. Così si avvicina alla fossa, si trova in punto di morte. Se un angelo, uno dei molti messaggeri di Dio, va da quest'uomo per indicargli la via da seguire, forse avrà pietà di lui e chiederà a Dio di salvarlo dalla morte, perché avrà trovato il prezzo della sua liberazione. Allora l'uomo sarà come ringiovanito, la sua carne tornerà morbida e fresca. Pregherà Dio e riceverà il suo favore, si presenterà davanti a lui con gioia. E Dio lo riconoscerà di nuovo giusto. Allora l'uomo confesserà pubblicamente di aver peccato e violato la giustizia, senza che Dio gli abbia reso male per male. Anzi, riconoscerà che Dio lo ha salvato dalla fossa per farlo vivere e vedere la luce. Dio fa tutto questo per l'uomo. Lo fa in continuazione, per salvarlo dalla fossa, per farlo vivere nella luce. Giobbe, ascoltami bene. Sta zitto mentre io parlo. Poi, se hai qualcosa da dire, rispondimi. Perché vorrei darti ragione, ma se non puoi giustificarti, taci. Ascoltami, e io ti insegnerò ad agire con saggezza. Eliù disse ancora: voi siete saggi e avete esperienza. Prestate orecchio alle mie parole. Come noi distinguiamo i cibi col palato e con l'orecchio le parole, Così possiamo prendere decisioni giuste e scoprire assieme quel che va bene. Giobbe ha detto: io ho ragione, Dio mi ha fatto torto, ha mentito per non riconoscere il mio diritto. Ora sono ferito a morte, eppure non ho colpa. Che forza questo Giobbe! Per lui offendere è semplice come bere l'acqua. Va in giro assieme ai delinquenti, cammina in compagnia dei malfattori. Giobbe ha detto: non serve a niente cercare la benevolenza di Dio. Ora dunque, voi che siete ragionevoli, ascoltatemi. Sapete bene che Dio l'Onnipotente non fa cose storte. Dio ci retribuisce per quel che facciamo, ci ripaga secondo le nostre opere. Questo è certo. Dio l'Onnipotente non commette il male, non agisce contro il diritto. Chi ha dato a Dio il potere sulla terra? Chi gli ha affidato l'universo intero? Se Dio pensasse soltanto a se stesso e si riprendesse il suo spirito, il soffio della vita, ogni creatura cesserebbe di vivere e l'uomo tornerebbe ad essere polvere. Giobbe, se vuoi ragionare, ascoltami, rifletti sulle mie parole. Come potrebbe Dio governare il mondo se odiasse le leggi? Ma tu osi condannare Dio, l'unico veramente giusto. Dio rinfaccia ai re la loro arroganza e ai nobili la loro corruzione. Non fa preferenze per i principi, né favorisce i ricchi contro i poveri. Egli ha creato gli uni e gli altri. Tutti possono morire all'improvviso, nel cuore della notte, e perire colpiti da un disastro. Perfino i potenti vengono eliminati d'un colpo. Perché gli occhi di Dio controllano il cammino dell'uomo e vedono ogni suo passo. Non c'è buio, non c'è fitta oscurità dove i malvagi possano nascondersi, perché Dio non rimanda per nessuno il giorno del giudizio. Dio non ha bisogno di interrogare i capi del popolo per annientarli e sostituirli. Egli conosce quel che hanno fatto. In una notte li fa precipitare e li frantuma. Davanti agli occhi di tutti li colpisce come malfattori, perché hanno deviato, non hanno seguito la sua strada. Hanno fatto arrivare fino a Dio le lamentele dei poveri ed egli ha udito le grida dei miseri. Se poi Dio non interviene, chi lo può condannare? Chi può trovarlo se si nasconde? Ma sopra ogni popolo e sopra l'umanità intera può regnare anche un tiranno, un malvagio, se avrà detto a Dio: giuro di non peccare più. Fammi conoscere i miei errori nascosti. Se ho peccato, non commetterò altro male. Giobbe, pensi che Dio dovrebbe punire secondo il tuo giudizio? Devi dirlo tu, non io. Tu conosci la questione. Le persone ragionevoli, gli esperti che mi ascoltano, mi dicano: Giobbe non sa quel che dice, le sue parole sono prive di senno. Amici, esaminate a fondo i suoi discorsi. Parla come un bestemmiatore. Egli non solo ha peccato, ma anche si ribella, gesticola confuso davanti a noi, rivolge contro Dio un fiume di parole. Eliu continuò rivolto a Giobbe: pensi di avere avuto ragione quando ti sei dichiarato giusto davanti a Dio e quando hai detto che il tuo peccato non ti premia né ti danneggia? Ora io voglio rispondere a te e ai tuoi amici. Alza gli occhi al cielo e guarda. Vedi quanto le nuvole sono alte al di sopra di te. Se fai il male, tu non colpisci Dio lassù. Tutti i tuoi peccati non possono fargli niente. Se ti comporti bene, tu non dai nulla a Dio. Egli non riceve nulla dalle tue mani. Invece il male che fai danneggia i tuoi simili. Allo stesso modo, il bene che fai va a vantaggio degli uomini. Molti piangono per le violenze subite, invocano la liberazione dagli oppressi, ma non si rivolgono a Dio, il Creatore. Egli dà coraggio nei momenti più oscuri. Ha fatto l'uomo più intelligente degli animali, più sapiente degli uccelli. Però non risponde alle grida degli uomini perché sono orgogliosi e malvagi. Dio non li ascolta. Gridano inutilmente, l'Onnipotente non li guarda neppure. Tu, Giobbe, osi dire che non vedi Dio, ma aspetta. Egli conosce il tuo caso. Tu credi che Dio non si curi del peccato perché non viene a punire. Apri la bocca per dire sciocchezze e non sai quel che dici. Eliù riprese. Lasciami ancora insegnarti qualcosa, perché riguardo a Dio ho qualche altra cosa da dirti. Sulla base di una conoscenza profonda, voglio rendere giustizia al mio Creatore. Ti garantisco che le mie parole non sono false. Qui con te c'è uno che sa tutto. Dio è potente, non disprezza nessuno, giudica con grande fermezza, non lascia vivere i malvagi e fa giustizia ai poveri. Dio non perde di vista i giusti, ma li fa stare per sempre con onore sui troni accanto ai re. Quando però gli uomini sono imprigionati e afflitti dalle conseguenze delle loro azioni, Dio mostra loro gli errori e le trasgressioni che hanno commesso per orgoglio, apre le loro orecchie perché imparino e li invita ad abbandonare la stoltezza. Se essi ascoltano e ubbidiscono, trascorreranno i loro giorni e i loro anni nel bene e nella prosperità. Ma se non ascoltano, verranno colpiti, moriranno senza rendersene conto. I malvagi invece saranno pieni di collera e non invocheranno aiuto nemmeno quando Dio li punisce. Essi moriranno ancora giovani, si perderanno con quelli che si prostituiscono. Dio soccorre l'afflitto con la sofferenza, lo corregge mediante la disgrazia. Giobbe, Dio ti ha salvato quando stavi sull'orlo della rovina, ti ha dato prosperità e non afflizione, la tua tavola si è ricolmata di ogni bene. Ma tu ora sei stato giudicato malvagio, sei sotto il giudizio e la condanna. Fa che l'ira non ti spinga a condannare Dio, altrimenti nessun riscatto potrà liberarti. La tua ricchezza non sarebbe sufficiente, non basterebbe il tuo oro né tutta la tua forza. Non desiderare che venga la fine, che i popoli svaniscano nel buio. Sta attento a non seguire il male, non preferirlo alla sofferenza. Guarda quanto è potente Dio. Egli è il più grande maestro. Nessuno gli ha insegnato che cosa fare, né gli ha detto «tu hai fatto male». Ricordati di lodarlo per le sue opere. Tutti cantano le sue meraviglie, tutti ammirano il suo operare, ma rimangono a guardare da lontano. Egli è più grande di quanto pensiamo. I suoi anni non si possono contare. Dio attira in alto le gocce d'acqua e le raccoglie per farne pioggia. Poi le nuvole la versano giù. Essa cade in abbondanza su tutti gli uomini. Nessuno comprende fin dove si estendono le nuvole, né come il tuono scoppia nel cielo. Dio illumina il cielo, ma lascia al buio il fondo del mare. Egli fa tutto questo per prendersi cura degli uomini e per dar loro cibo in abbondanza. Egli tiene il fulmine nelle mani e lo scaglia contro il bersaglio. Il suo tuono annunzia la tempesta e gli animali ne avvertono l'arrivo. Per questo il cuore mi trema, mi balza in gola. Ascoltate come tuona la voce di Dio. Udite il ruggito che esce dalla sua bocca. Lo fa rimbombare sotto tutti i cieli. Il suo fulmine raggiunge ogni angolo della terra, seguito da un rombo assordante, un ruggito possente. Dio non trattiene il lampo dopo aver fatto udire la sua voce.
Dio tuona con la sua voce e ci sorprende, fa cose meravigliose che nemmeno comprendiamo. Egli ordina alla neve di cadere sulla terra e comanda alle nuvole di mandare abbondanti piogge. Interrompe il lavoro degli uomini per far conoscere a tutti le sue opere. Allora gli animali cercano riparo e si rifugiano nelle tane. La tempesta esce dal suo nascondiglio e il gelo dalla sua caverna nel nord. Dio gela le acque col suo soffio, le trasforma in ghiaccio duro, riempie le nuvole di pioggia e le manda dappertutto con i suoi fulmini. Sotto la guida di Dio esse vanno da una parte e dall'altra, fanno quel che egli vuole su tutta la faccia della terra. Dio le manda per allagare o per rendere fertile il suolo. Giobbe ascolta tutto questo con attenzione, considera le grandi opere di Dio. Sai tu come le realizza? Come fa scoppiare il fulmine in mezzo alle nuvole? Conosci tu come si muovono e le meraviglie della sapienza di Dio? Tu sai soltanto che i tuoi vestiti sono caldi quando la terra è oppressa dallo scirocco. Puoi tu dunque aiutare Dio a rendere il cielo splendente come uno specchio? Insegnaci che cosa dobbiamo dire a Dio. Siamo all'oscuro, non sappiamo come ragionare. Qualcuno lo avverte quando vogliono parlare? Non c'è bisogno, lui lo sa già. Ora non vediamo il sole se il cielo è coperto, ma solo quando il vento spazza via le nuvole. Dal nord viene uno splendore dorato. È Dio, circondato di luce maestosa. L'Onnipotente non può essere avvicinato, tanto è forte. Egli è giusto e sempre leale. Non opprime nessuno. Ecco perché gli uomini lo temono. Egli non dà importanza a quelli che si credono sapienti. Poi il Signore stesso, avvolto da un forte vento, parlò a Giobbe.
Chi sei tu? Perché rendi oscure le mie decisioni con ragionamenti da ignorante? Invece, da persona matura, preparati, dovrai rispondere alle mie domande. Dove eri tu quando gettavo le fondamenta della terra? Rispondi se hai abbastanza conoscenza. Lo sai chi ha deciso le sue dimensioni e ha tracciato i suoi confini? Su che cosa si fonda la terra? Chi ha posto la sua prima pietra? Dove eri quando le stelle del mattino cantavano in coro e le creature celesti gridavano di gioia? Chi ha racchiuso il mare entro i suoi confini sin dal suo nascere, quando venne alla luce? Dov'eri quando lo fasciavo, con la fitta nebbia lo vestivo di nuvole, gli fissavo i confini e lo racchiudevo entro porte sbarrate? Gli ho detto: tu arriverai fin qui e non oltre. Qui si fermerà l'impeto delle tue onde. Da che vivi hai mai comandato lo spuntar del giorno? Hai mai detto all'alba dove apparire per illuminare tutta la terra e costringere i malvagi a nascondersi? Allora la terra, come argilla modellata, si riveste delle sue forme, la luce, però non è per i malvagi, perché interrompe i loro crimini. Sei mai sceso fino alle sorgenti del mare, o hai passeggiato sul fondo degli abissi? Ti sono state mostrate le porte dell'oltretomba, laggiù
il regno delle tenebre profonde. Ti sei fatta un'idea di quanto sia vasta la terra? Rispondi, se l'hai vista tutta.
Sai come arrivare là dove abita la luce?
Sai dove si nascondono le tenebre per ricondurle nei loro confini? Sai distinguere il sentiero che porta al loro regno? Certo, lo sai, non sei nato ieri, ormai sei molto vecchio.
Sei andato dove viene conservata la neve e hai visto i depositi della grandine che io conservo per il momento della sciagura, per il giorno in cui scendo in lotta o in guerra?
Sai dirmi come si diffonde la luce o come lo scirocco investe la terra?
Chi ha tracciato la strada ai fulmini, ai tuoni, ai lampi e ha fatto i canali perché la pioggia scenda e cada anche in terra deserta dove nessun uomo vive, per dissetare terreni aridi e incolti e farvi germogliare l'erba?
Ha forse un padre la pioggia? E chi è la madre della rugiada?
Da quale grembo è nato il ghiaccio? E chi ha partorito il gelo, quell'acqua che diventa come pietra e fa indurire la superficie dei laghi?
Sei capace di incatenare le costellazioni o di sciogliere le stelle? Puoi farle apparire al tempo giusto e trascinare l'orsa maggiore con tutto il suo seguito? Conosci le leggi degli astri?
Sei tu che li metti in relazione con le stagioni?
Puoi far sentire la tua voce alle nuvole perché ti coprano di abbondanti piogge? Sei capace di farti ubbidire dai fulmini? Di farli partire ai tuoi ordini?
Chi ha dato la sapienza e l'intelligenza a un uccello come l'ibis o al gallo? Chi è capace di contare le nuvole? Chi può svuotare le riserve del cielo quando la terra è arida e secca e le zolle sono dure come pietre? Vai tu a caccia al posto della leonessa per sfamare i suoi piccoli, che se ne stanno nelle tane o nascosti in agguato tra i cespugli? Chi dà da mangiare ai corvi quando volano in cerca di cibo e i loro piccoli gridano a me perché li sfami?
Sai tu quando nascono gli stambecchi e hai visto le cerve mentre figliano? Hai contato dopo quanti mesi partoriscono? Conosci il momento in cui si sgravano, quando si coricano per dare alla luce e mettere al mondo i loro piccoli? I loro figli crescono sani all'aperto, corrono via e non ritornano.
Chi ha dato la libertà all'asino selvatico? Io gli ho sciolto le briglie per farlo vivere in aperta campagna. Anche la terra arida è sua dimora. Se ne sta lontano dal rumore della città e non sente grida di padrone. Trova fra i monti il suo pascolo, lo cerca dove cresce il verde. Pensi che il bufalo selvatico voglia lavorare per te e venire a mangiare nella tua stalla?
Tu non potrai legarlo all'aratro con una corda, né trascinarlo al lavoro nelle tue valli.
Vorresti fidarti di lui perché è molto forte e affidargli il frutto del tuo lavoro?
Credi davvero che egli venga da te per ammucchiare il tuo grano sull'aia?
Lo struzzo batte festoso le ali,
ma non riesce a volare come la cicogna. Lascia le sue uova a terra, le fa riscaldare dalla polvere e dimentica che un piede lo può schiacciare e che gli animali possono calpestarle. Maltratta come estranei i suoi piccoli e non capisce che spreca il suo lavoro. Non agisce con intelligenza perché io gli ho tolto la sapienza. Ma quando si lancia nella corsa, se la ride del cavallo e del cavaliere.
Sei tu che hai dato la forza al cavallo e adornato il suo collo con la criniera?
Vuoi farlo saltare come fosse un grillo? Egli mette spavento quando lo senti nitrire, scalpita spensierato nella valle, va incontro alle armi con forza. Non conosce la paura né il terrore. La battaglia non lo mette in fuga. Porta addosso frecce tintinnanti, lance e spade che luccicano. Freme impaziente di divorare le distanze. Nessuno lo trattiene quando suona la tromba. Essa dà il via e il cavallo nitrisce. Da lontano sente la battaglia, le grida dei guerrieri e della guerra e gli ordini dei capitani.
Se il falco vola e spiega le ali verso il sud, è forse per la tua intelligenza? Hai ordinato tu all'avvoltoio di volare in alto e di farsi il nido lassù? L'avvoltoio è di casa sulla cima dei monti. Il suo riparo è tra le rocce inaccessibili. Di lassù scorge la sua preda. Il suo occhio vede lontano. L'avvoltoio va dove ci sono cadaveri e i suoi piccoli bevono il sangue.
Quindi il Signore chiese a Giobbe:
c'è ancora qualcuno che vuole fare discussioni con me, l'Onnipotente? Chi vuole mettersi contro di me, mi risponda.
Giobbe disse al Signore:
io non conto niente, non posso risponderti, anzi, mi tappo la bocca. Ho già parlato una volta, ma ora basta. Due volte sarebbe troppo.
Il Signore, avvolto da un forte vento, parlò ancora a Giobbe.
Da persona matura, preparati. Dovrai rispondere alle mie domande. Vuoi negare le mie ragioni e condannarmi per giustificarti? Se tu sei forte quanto me, e la tua voce tuona come la mia, copriti di gloria e di onori, di dignità e di splendore. Da sfogo alla tua ira, umilia tutti i superbi col tuo sguardo, umiliali, gettali a terra, colpisci i malvagi e abbattili, seppelliscili tutti nella polvere, mandali all'altro mondo. Allora anch'io ti loderò, perché avrai vinto con le tue sole forze. Come ho creato te, ho creato anche l'ippopotamo, che mangia erba come un bue. Guarda che forza ha nella schiena e nei muscoli del ventre. La sua coda sta dritta come un tronco di cedro. I nervi delle sue cosce si intrecciano come corde. Ha le ossa forti come il bronzo e sembrano sbarre di ferro. È il mio capolavoro, soltanto io che l'ho fatto posso abbatterlo con la spada. Divora il pascolo di intere montagne, laddove giuocano gli animali selvatici. Si sdraia tra gli alberi e si nasconde tra le canne delle paludi. Se ne sta all'ombra degli alberi, al riparo dei salici, lungo le rive dei fiumi. Non ha paura se il fiume si ingrossa. Rimane al suo posto quando l'acqua gli sbatte sul muso. Nessuno può avvicinarlo, né gli si può forare il naso con un ferro, né mettergli un gancio al naso per domarlo. Puoi prendere il coccodrillo con un amo, afferrarlo per la lingua e tirarlo con una corda? Sei capace di agganciarlo per il naso e di bucargli le mascelle con un ferro? Se ne starà a pregarti con insistenza e ti parlerà con parole supplichevoli? Si metterà d'accordo con te per essere sempre il tuo schiavo? Vorresti giocare con lui come con un uccellino o metterlo al guinzaglio per le tue bambine? Forse che i pescatori lo portano al mercato e i rivenditori lo fanno a pezzi? Sarai capace di coprirlo di arpioni e di ficcargliene uno nella testa? Toccalo una volta e non ci proverai più. Ti ricorderai sempre dei colpi ricevuti. Chi spera di aggredirlo si sbaglia. Il solo vederlo mette terrore. Se nessuno può sfidarlo, tanto è feroce, chi potrà affrontare me? Nessuno mi ha dato per primo qualcosa che io debba rendergliela. Sotto i cieli ogni cosa mi appartiene. Devo ancora parlare delle membra del coccodrillo, della sua forza e delle meraviglie del suo corpo. Nessuno può squarciare la sua pelle. È come una doppia corazza che non si può forare. Nessuno gli ha mai aperto la bocca. I suoi denti incutono terrore. Le scaglie sul dorso gli fanno da scudo. Sono compatte come sigilli, fitte e senza fessure. Non lasciano filtrare nemmeno l'aria. Sono attaccate l'un l'altra, stanno aderenti e non si possono dividere. Sprizza fiamme di fuoco dal naso, agli occhi rossi come l'aurora. La sua gola manda lingue di fuoco e scintille tutto intorno. Sbuffa vapore dalle narici come un braciere d'incenso o una caldaia bollente. Il suo fiato dà fuoco ai carboni, fiamme escono dalla sua bocca. Tanta è la forza del suo collo che terrorizza chi gli sta davanti. I suoi muscoli sono duri, la sua carne è soda e compatta. Ha il cuore duro come una pietra, massiccio come una macina da molino. Quando si alza, tremano anche i più coraggiosi e muoiono di paura. Spade, lance e frecce non riescono a fermarlo. Il ferro gli sembra paglia e il bronzo legno marcio. Le frecce non lo mettono in fuga e le pietre della fionda nemmeno le sente. La mazza gli sembra un fruscello. La lancia lo fa solo ridere. Ha il ventre irto di punte affilate come cocci. Quando passa nel fango lascia solchi come un erpice. Quando si tuffa nell'acqua la fa ribollire come una pentola, come l'olio in un tegame. si lascia dietro una scia di schiuma che rende bianca anche l'acqua più profonda. Nessun animale sulla terra è come lui. Egli non teme nessuno, troneggia su tutte le bestie feroci. È il re degli animali.
Giobbe rispose al Signore.
Io so che tu puoi tutto, niente ti è impossibile. Tu avevi chiesto chi è costui che nella sua ignoranza mette in dubbio le mie decisioni, è vero. Ho parlato di cose che non capivo, di cose al di sopra di me, che non conoscevo. Tu mi avevi chiesto di ascoltarti mentre parlavi e di rispondere alle tue domande, ma allora ti conoscevo solo per sentito dire. Ora invece ti ho visto con i miei occhi. Quindi ritiro le mie accuse e mi pento. Mi cospargo di polvere e di cenere per la vergogna.
Dopo aver parlato così a Giobbe, il Signore disse a Elifaz di Teman:
Io sono adirato con te e i tuoi amici, perché non avete detto la verità sul mio conto, come invece ha fatto Giobbe mio servo. Ora andrete a trovare Giobbe mio servo, porterete 7 tori e 7 montoni e li offrirete in sacrificio. Giobbe mio servo pregherà per voi. Per rispetto a lui io non vi punirò dei vostri errori, anche se non avete detto la verità sul mio conto, come invece ha fatto Giobbe mio servo.
Elifaz di Teman, Bildad di Suha e Zofar di Naama fecero quel che il Signore aveva detto. Allora il Signore esaudì la preghiera di Giobbe. Dopo questa preghiera di Giobbe per i suoi amici, il Signore lo liberò dalla sua sofferenza e gli diede il doppio di quel che aveva avuto. I suoi fratelli, le sorelle, i vecchi amici ritornarono tutti da Giobbe. A casa sua mangiarono tutti assieme, si rammaricarono del suo dolore passato e lo consolarono di tutte le disgrazie che il Signore gli aveva mandato. Ognuno gli diede una moneta e un anello d'oro. Il Signore benedisse Giobbe nei suoi ultimi anni più di prima, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe ancora 7 figli e 3 figlie. Chiamò la prima figlia Gemina, la seconda Chesia e la terza Cherenapoch. Le figlie di Giobbe erano le più belle della regione. Anche allora il padre lasciò l'eredità, come ai figli maschi. Giobbe visse ancora 140 anni e si godette figli e nipoti fino alla 4ª generazione. Morì dopo una lunga e felice vecchiaia.